dalla lezione di febbraio si ricomincia a cominciare la lezione esattamente alle 3:30, perché man mano spostiamo di 5 minuti e alla fine ci troveremo che la cominciamo alle 4. Invece 3:30 puntuale, la prossima volta comincia chi c'è. Secondo notizia invece più utile e interessante, qua ci sono, c'è la trascrizione della prima lezione per chi la vuole, le citazioni sul viaggio che sono anche su internet, ma per chi non le vuole o non sa, non può scaricarle da internet, qua le trova stampate, e come promesso il commento al Salmo 84, che era la lezione che si doveva fare a dicembre e che purtroppo è saltata. Quindi qui c'è il testo scritto, chi lo vuole lo può come al solito prendere, come al solito lì ci sono libri eccetera eccetera. E poi terzo e ultimo avviso fondamentale da ricordare, importantissimo da diffondere, ditelo anche ai vostri amici eccetera eccetera: il 20 febbraio, che è lunedì e che è il lunedì successivo alla lezione di febbraio, ci sarà l'incontro con questo teologo benedettino che abbiamo invitato, che si chiama padre Elmar Salman, a cui ovviamente siamo tutti stra invitati. Il tema è quali chiese per dei cristiani adulti, quindi è un tema che ci coinvolge nel nostro proprio stile, metodo, percorso eccetera. Lui è un personaggio interessante, molto, molto stimolante sempre, che dà un sacco di idee, quindi sarà ricordato anche alla prossima lezione, ma cominciate a memorizzare che il lunedì 20 dove? Qui alle 20:45.
Devo far dire una cosa. Alcuni di voi ricevono già il testo delle lezioni trascritte via mail. Se qualcun altro desiderasse questa forma di distribuzione, lo dice a me e io prendo l'indirizzo di posta elettronica. Ovviamente chi usa internet può trovare, appena completata la trascrizione, il testo completo sulle pagine del sito dell'Atrio dei Gentili.
Cioè, se uno non lo vuole, proprio non deve volerlo, perché ci sono 100 modi per averlo, vocale, trascritto, via mail, sul sito, stampato, non so. Di più possibile. Ok, allora, finiti tutti gli avvisi tecnici che però sono necessari, mi raccomando di sia di segnarmi ma anche di diffondere questo incontro con il padre Salman, lunedì 20 Salman, che è così, è un po' un'occasione speciale. Lui è una persona piuttosto famosa nel mondo teologico, quindi difficile da far spostare, da far muovere. Noi abbiamo mosso tutte le nostre arti per farlo venire e ci piacerebbe che fosse poco utilizzata l'occasione, insomma. Sì, sì, si può mandarlo, volendo si può, e lo faremo. No, anche perché di per sé è previsto un incontro il lunedì sera aperto a tutti e un incontro il martedì mattina con gli studenti dello STI, preti, più teologico diciamo, però appunto avviseremo, faremo tutta la pubblicità che siamo capaci, vedremo. Allora, invece veniamo finalmente a noi, al nostro testo. Abbiamo avuto 2 mesi di interruzione, quindi spero che non abbiamo troppo perso l'orizzonte della riflessione che stavamo cominciando, che era la riflessione sul viaggio. Io dico un po' di cose, dedico una piccola parte iniziale a riprendere le fila e a così ricostruire un po' l'orizzonte, in modo che riusciamo tutti a rientrare in questa idea, no? Nel percorso. Avevamo detto all'inizio che questa idea del viaggio era legata al fatto che il tema del viaggiare, il viaggio, il valore del viaggio, l'importanza, le difficoltà del viaggio sono un tema antropologicamente molto diffuso, cioè in tutte le culture, nell'arte, nella poesia, nella pittura, è un tema che ricorre, no? Perché è un tema di passaggio, un tema che interpella alcune dimensioni fondamentali del nostro vivere, quella di lasciare per cercare, quella di muoversi, di conoscere, incontrare realtà nuove, persone diverse, esperienze, eccetera. E abbiamo anche detto che questa idea ci era nata un po' riprendendo in mano il libro di Tobia, la storia del viaggio di Tobia, cosa che come atrio si è fatta quest'estate, e quindi che questa provocazione a un viaggio speciale, a un viaggio raccontato dalla scrittura, ci aveva fatto venire voglia di rimanere un po' di più intorno a questo tema, e abbiamo provato appunto a pensare questo itinerario con le parole della Bibbia intorno a questo tema del viaggio. I primi tre testi, quello che abbiamo fatto a novembre, quello che non abbiamo fatto a dicembre e quello di questa sera, che sono anche i tre testi dell'Antico Testamento del nostro programma, sono proprio testi un po' più che descrivono le dimensioni umane, no? Più comuni anche del viaggio, anche se il Salmo, cioè Esodo, Salmo, Isaia, comunque inevitabilmente dentro a una storia con Dio, che è la storia di Israele. Le dimensioni umane del viaggio non vuol dire le dimensioni che non nominano Dio, vuol dire le dimensioni che sono certo vissute dentro un'alleanza, un rapporto con Dio, ma comunque caratterizzano in fondo l'essere umano anche al di là di questo rapporto specifico con Dio. Nel primo testo che avevamo visto, quello di Esodo, avevamo visto il popolo di Israele che veniva istruito per prepararsi al viaggio che lo attendeva in seguito alla Pasqua che sarebbe avvenuta. Dunque il popolo ancora schiavo che viene istruito per organizzarsi, e avevamo un po' riflettuto su questo viaggio che nasceva da un conflitto, da una ferita molto dura che era quella delle piaghe, e che apparentemente era un viaggio che portava un altro viaggio, cioè il viaggio della liberazione in realtà conduceva per 40 anni nel deserto e sembrava che non ci si sarebbe fermati mai, e di come questa difficoltà a individuare il modo e lo stile del viaggiare, no? La difficile relazione con chi è con chi non è nello stesso viaggio, la promiscuità del viaggio, il popolo capace di camminare, cioè come viaggiare non è mai una decisione qualsiasi, spostarsi, lasciare, no? Se volete, detto in termini molto concreti, ciò che ci viene istintivo è stare fermi, non viaggiare, nonostante tutte le chiacchiere poetiche su questa cosa, no? Cioè solo la necessità ci costringe a cercare altro, diverso, altrove, e poi dopo, quando l'abbiamo trovato, l'idea sarebbe: vabbè, adesso ce lo godiamo, no? Stiamo qua e ci teniamo quello che abbiamo, no? E a me viene sempre in mente quel versetto del Vangelo dove si racconta dell'uomo ricco che aveva costruito granai, aveva ammassato ricchezze, che alla sera andò a dormire dicendo: e adesso riposati anima mia, no? Godi del grano che hai accumulato, dei granai pieni, no? Perché mi sembra che questo è un atteggiamento profondamente umano, no? Che nessuno di noi cerca la scomodità, che tutti noi vorremmo star bene, no? E star comodi, star fermi, stare sicuri, non avere ansia, sapere che cosa ci sta intorno e così via. E il salmo che appunto avremmo dovuto vedere a dicembre, che è il salmo che appunto ha al suo centro il versetto 6 che dice: beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, è un salmo molto bello, così vi invito davvero a leggervi il commento, o comunque almeno a leggervi il salmo, no? Perché è il salmo che mette bene in luce appunto che per viaggiare bisogna avere un desiderio, deve essere un desiderio molto forte, perché se non desideriamo qualcosa non andremo mai da nessuna parte, perché nessuno lascia senza avere un buon motivo per farlo. E una domanda forte è: quali sono i nostri buoni motivi, no? Cioè che cosa ci potrebbe spingere a cambiare, ad affrontare l'incertezza, l'ansia, no? Quali sono nella nostra vita le cose che sono abbastanza forti da, no? Il Salmo si conclude: solo è scudo il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. È veramente un salmo di benedizione del camminare. Tra l'altro, nella scrittura raramente si parla di viaggio in termini teorici come ne parliamo noi, si parla molto di più del camminare, che è un punto di vista leggermente diverso, no? Il viaggio è figlio della cultura moderna, solo dopo il 500 si viaggia, cioè si ha una mappa, si fa un programma, si immagina quanto tempo ci si metterà. Nell'epoca più antica si cammina, anche diverso, cioè si decide o si deve o si desidera andare in un luogo e ci si mette in cammino e poi si vede, no? C'è poca possibilità di progettare, le mappe sono scarse e imprecise, l'organizzazione a priori non è possibile, bisogna sfruttare quello che accade. La scrittura è tutta sotto il segno di questa cultura antica, nella scrittura si cammina, non si viaggia, no? Sembra sempre che nella scrittura nessuno abbia niente da fare, no? Cioè, si mettono in cammino e c'hanno le ore, i giorni, le settimane, no? E uno dice: ma quelli non lavoravano, no? E invece forse lavoravano, no? Ma avevano un altro rapporto con il tempo e lavoravano ad altre cose, no? E noi abbiamo reso tutta la nostra vita un gradino più astratta, dunque ci sono gli orari, i progetti, i percorsi, e giustamente noi siamo immediatamente innervositi quando, avendo calcolato di percorrere un certo percorso in 2 ore, se ce ne mettiamo 2 e mezza perché c'è traffico, perché la strada è gelata, già questa cosa ci infastidisce incredibilmente, sia se abbiamo una scadenza, ma in genere ormai, almeno a me succede così, anche quando non abbiamo fatto una scadenza, cioè anche quando il fatto di arrivare mezz'ora dopo non crea nessun problema, ma a noi ci crea problema, no? Perché avevamo programmato che dovevamo metterci 2 ore, no? Allora, questo salmo dice veramente del desiderio della meta. La meta in questo salmo è il Tempio di Gerusalemme, sono i cosiddetti salmi del pellegrinaggio, cioè i salmi che venivano recitati andando verso il Tempio. La meta è la casa di Dio, no? È la voglia di arrivare lì dove Dio c'è, ma tutto il salmo è dedicato al cammino, no? Chi decide nel cuore il suo santo viaggio, dice il Salmo versetto 7, passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia la manta di benedizioni. È il cammino già che trasforma quello che incontra, che rende fiorente il terreno, che trasforma in una sorgente la valle del pianto. Allora, questo è il Salmo, direi proprio in modo molto molto sintetico. La domanda che ci lasciava questo salmo era appunto quella che prima un po' richiamavo: qual è il desiderio? Abbiamo ancora un desiderio di muoverci? Io credo che uno dei grandi problemi di chi ha compiuto i 16 anni, cioè di chi ha superato l'età di insoddisfazione biologica, nel senso che dipende dagli ormoni, dalla crescita, dalla psicologia, è il dilemma tra i desideri, i sogni e la soddisfazione, cioè essere continuamente oscillanti tra il dire: vabbè, in fondo quello che ho non è poco, quello che sono non è poco, da una parte, e dall'altra il sogno, il desiderio che ci aveva messo in moto, e che forse rimane inespresso. I cristiani questo lo sanno bene, dicono che, insegnano che l'unico pieno soddisfacimento del desiderio profondo che ci anima sarà l'ultimo giorno e sarà Dio, che noi non potremo mai essere non inquieti in questo tempo. Ma io credo che siamo sempre oscillanti, no? Ma non oscillanti perché siamo dei fifoni e basta, oscillanti perché è vero che in fondo diventare adulti significa anche sapere che alcune cose che ci sembravano poco quando avevamo 16 anni in realtà non sono poco affatto, che è molto quello che abbiamo, che che tutto sommato la possibilità di essere, di vivere, di avere ancora affetti, di avere ancora capacità di gioire, di condividere le gioie è davvero molto. Allora, io credo che la domanda del Salmo è su questa questione qua sostanzialmente. Quali sono i desideri che non sono ancora compiuti, che sarebbero così potenti da metterci in viaggio, da farci muovere, da farci cambiare? Forse potremmo dire che non ne abbiamo più e dovremmo chiederci se è una buona risposta, no? Non c'è più niente così forte da spostarmi, sono pienamente soddisfatto di me, perché da lì il rischio a diventare appunto l'uomo del Vangelo che dice riposati anima mia, goditi la ricchezza, è un passo molto breve. Dall'altra parte essere adulti significa anche sapere che i desideri hanno dei loro tempi, delle loro modalità, delle loro necessità, che non tutti i desideri possono essere esauditi, che ci sono dei desideri che resteranno per sempre inevasi, no? Allora, questa grande misura tra desiderio e soddisfazione io credo che dovrebbe essere uno dei temi su cui gli adulti ritrovano la capacità di confrontarsi tra di loro in concretezza, uno dei temi su cui per esempio confrontarci circa la fede dovrebbe andare, no? Dovremmo aiutarci gli uni gli altri nelle chiese, nel luogo dove siamo credenti insieme, a verificare la nostra costante capacità di equilibrio tra desiderio e soddisfazione. Ma nel concreto, io lo sto dicendo come un tema teorico, no? Ma dovremmo poter condividere luoghi dove misurare, no? Insieme, proprio perché è una misura che non si raggiunge una volta per tutte, è una misura che va, non ogni giorno, ma ogni mese sì, ricalibrata nella nostra vita di adulti, eh? E la tentazione di sbilanciarsi da una parte o dall'altra è sempre talmente forte che solo con l'aiuto degli altri e del loro sguardo sulla nostra vita potremmo forse trovare una buona misura. Sì, non posso parlare fino alle 5 meno un quarto del Salmo 84, però appunto vi invito a leggerlo, no? a cercare anche qui qualche criterio per questa buona misura tra desiderio e soddisfazione. E questa sera invece, così con il testo di Isaia, chiudiamo un po' questa parte più antropologica. Questo testo di Isaia, il capitolo 35, e il capitolo 35 sono solo 10 versetti, l'abbiamo intitolato nel programma Aspettando strade appianate. Qui vorrei fare una piccola premessa di metodo, che è questa. La Bibbia ogni tanto va letta, come insegnano i padri, sub contrario, dicevano, cioè all'inverso, no? Che non vuol dire dall'ultima parola alla prima, vuol dire all'inverso come significato, cioè per via di molti motivi che si possono spiegare, ma insomma, per farla breve, come al solito, dirla in un modo concreto, molto spesso quello che c'è è per additare quello che non c'è. Traduco, i comandamenti, soprattutto nell'Antico Testamento, sono scritti come comandi perché in genere sarebbero delle cose che non ci vengono spontanee, eh? Cioè ci viene detto occhio per occhio, dente per dente, non per dire che se uno te cava un occhio sei obbligato a fargli altrettanto, ma esattamente il contrario, per dire se uno ti cava un occhio a te ti verrebbe da spaccargli la testa, no, devi, al massimo puoi cavargli un occhio, no? Cioè la legge serve a dire, di per sé quello che ti vorrebbe spontaneo sarebbe un'altra cosa. La legge ti limita e ti dice no. Questa cosa bisognerebbe però pensarla un po' più spesso, non so come dire. Noi leggiamo sempre le leggi dell'Antico Testamento come prescrizioni positive. Invece di per sé le leggi dell'Antico Testamento in genere indicano, cioè ci dicono non tanto quello che bisogna fare, ma ci indicano in via negativa quello che noi faremmo e il suo correttivo, il suo ammorbidimento. Riesco un po' a spiegarmi? Questo è un criterio che bisogna tenere abbastanza presente sempre, non solo nel discorso delle leggi, cioè la scrittura mette dei testi, dei racconti, dei comportamenti e ne fa vedere in genere l'esito migliore, perché dice qualche cosa su quello che nella realtà c'è, e dunque attraverso il suo dire questo fa vedere sul contrario che la realtà potrebbe essere trasformata. Riesco un po' a spiegarmi. Questo in genere è il caso, per esempio, delle leggi, ma anche dei testi messianici, cioè i testi che dicono come andrà a finire la storia, e in genere dicono che andrà a finire benissimo, con un happy end clamoroso. Quello che stanno dicendo è anche il desiderio frustrato dalla storia, cioè ti dicono accadrà questa cosa bellissima, in genere per dirti che quello che accade è l'esatto contrario. Cioè, a seconda di come sono costruiti i testi messianici, noi possiamo avere un'idea anche su come è pensata la storia, perché di per sé il testo messianico sarebbe la soluzione di tutto quello che nella storia c'è e viene costruito in questo modo. Noi non sappiamo come sarà il cielo, ma giustamente immaginiamo tutte le volte che ci scontriamo contro una difficoltà in questa terra, tipo che uno si parla e non si capisce, e l'equivoco dà origine a una tensione, la tensione, io penso sempre in paradiso ci si parla e ci si capisce, cioè io dico una cosa e quell'altro capisce esattamente quello che io ho nel cuore, anche se l'ho espresso male, e lui dice una cosa e io capisco esattamente quello che lui ha nel cuore. Che voglia di arrivare lì, no? Allora, questo non è una descrizione del paradiso, in realtà è una descrizione di quello che io sto vivendo, che è la fatica di capirmi, girata al contrario. Allora, i testi messianici dobbiamo sempre in qualche modo leggerli così, non come delle descrizioni realistiche di quello che accadrà nell'aldilà, tutt'altro, ma come il rovesciamento del problema che c'è di qua, no? Allora, tutto quello che non funziona io lo giro in positivo e dico il tempo del Messia sarà una meraviglia. Oggi ad esempio noi ragioniamo in un modo spesso diverso, cioè noi pensiamo che i problemi vanno risolti e poi pensiamo che il bene che c'è qua sarà prolungato, no? Come Emanuela che dice che se non c'è il cioccolato e il whisky in paradiso non gli interessa, cioè che ciò che ci dà piacere positivamente di qui sarà moltiplicato, no? Cioè è un altro modo, ma sono sempre modi analoghi per dire, per immaginarci qualcosa di un luogo, di un tempo di cui non sappiamo, ok? Allora, il testo di Isaia è un testo messianico. Dunque dipinge, è un testo che tra l'altro si legge nella liturgia del tempo di Natale, quindi l'abbiamo letto, sentito leggere da relativamente poco, del tempo di Avvento, scusate, ed è un testo che dipinge una meraviglia, una cosa di quelle che ti allargano il cuore, e che dunque racconta un po' meno una meraviglia, cioè dice che la storia in cui siamo è esattamente tutte le cose belle, le girate al contrario, ed è quella, no? Vedrete nel testo di Isaia si parla un sacco d'acqua, acqua, 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 perché questi campavano nel deserto. Dunque la cosa migliore che gli veniva in mente da immaginare come stato di benessere assoluto era non dover risparmiare sull'acqua, al punto che in un versetto si dice che la terra bruciata diventerà una palude, come se una palude fosse una bella idea, ma l'idea è tanta di quell'acqua che marcisce tutto, cioè proprio una roba da spreco, che è il massimo che chi sta in un deserto può pensare. Ecco, diciamo però che questa cosa, questo dato storico, che un popolo che vive nel deserto, comunque nella penuria d'acqua, e che sa quanto dipende dall'acqua, immagina la soluzione di tutti i mali con un sacco di acqua, a noi in fondo che non viviamo in un deserto, che apriamo il rubinetto e viene giù l'acqua, che apriamo il frigo e abbiamo l'acqua minerale, che cosa ci dice, no? Cioè qual è il subcontrario con cui noi lo possiamo leggere, no? E qui mi sembra la questione interessante, no? La questione interessante di questo testo. Questo testo, lo dico in modo sintetico, dice che si camminerà cantando di gioia e che non ci sarà la fatica dell'attraversamento del deserto, il che significa che normalmente si cammina sputando fatica, e il deserto è il luogo in cui siamo, cioè che ciò che noi ci dobbiamo aspettare della nostra vita è un tempo di deserto, che la storia è un tempo di deserto. Leggo il testo e poi lo commentiamo un po'. Capitolo 35. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà, vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Allora, il testo è bello, fa proprio tirare un gran sospiro perché apre un orizzonte meraviglioso. Quello che dice è che la nostra vita è tutto il contrario, cioè quello che dice è che non c'è una via santa spianata, ma che ci sono sentieri ambigui e che salgono, scendono, girano, passano, vanno, no? Che gli impuri li percorrono e gli stolti vi si aggirano. Poi ritornerò su questo versetto, cioè che la compagnia non è delle migliori, che ci sono leoni, che siamo tutti un po' ciechi, un po' sordi, un po' muti, che abbiamo mani fiacche e ginocchia vacillanti e siamo smarriti di cuore. Allora, in questa chiave sul contrario proviamo a vedere un po' il testo. Allora, i primi due versetti. Nei primi due versetti si dice: si rannegrino il deserto e la terra arida, essi, che sarebbero il deserto e la terra arida, vedranno la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio. Cioè, il soggetto di questi primi due versetti non sono gli umani, non siamo noi, ma il deserto e la terra arida sono i primi chiamati a rallegrarsi. E la storia com'è? Il tempo, lo spazio, il luogo, le cose che accadono. E sono i primi che sono chiamati a vedere la gloria del Signore e la magnificenza di Dio. A me questi due versetti mi fanno sempre pensare che il nostro massimo, almeno per me, molto spesso, il mio massimo di essere religioso, comunque di avere fede in Dio, è pensare che Dio mi salverà. Quando sono molto buona comincio a pensare che forse Dio ci salverà, anche forse qualcuno di quelli che mi stanno antipatici, vabbè. Ma raramente riesco a pensare che Dio salverà questa storia, il deserto e la terra arida che ci ospitano. E invece funziona così. E funziona così anche attraverso di noi. Non so, noi oggi con linguaggio moderno dovremmo dire: rispetto alla fede non si può non essere politici. Dove politico qua non vuol dire un tecnico che si occupa di amministrazione piuttosto che un deputato, ma politici vuol dire non si può non avere che un pensiero collettivo, comune, che riguarda l'insieme delle cose, no? Nessuno si salva da solo. e non ci salveremo senza questo mondo. Da qui ne vengono una serie di considerazioni molto grandi, per esempio che non possiamo permetterci di essere troppo giudicatori rispetto a questo mondo, di dire che è il luogo del maligno, che vada a farsi benedire, che vada allo sfascio, anzi meglio se tutto va allo sfascio, così si renderanno conto che hanno bisogno di Dio. Ma dobbiamo al contrario essere molto solidali con questo mondo, portarcelo dietro, difenderlo come il nostro fratellino piccolo, che forse da solo non ce la fa, però bisogna che ce lo tiriamo dietro, perché sennò nessuno sarà salvato. I primi a vedere la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio saranno il deserto e la terra arida. Non capisco bene dalle facce se è chiaro quello che sto cercando di dire, ma trovo che per esempio per dei laici questa questione qua è decisiva. Questi due versetti sono pazzeschi, no? Noi non facciamo solo delle cose, il lavoro, la famiglia, tirare sui figli, aiutare qualcuno che è malato, discutere col capo ufficio piuttosto che con il diretto superiore, cercare di non rubare troppo sulle tasse, tentare di più o meno di andare a votare dicendo ah ma tanto fanno tutti schifo uguale, cioè tutta questa roba qua, questo non c'entra niente, no? Con un cristiano, perché un cristiano laico per un doppio motivo, poiché la sua vocazione propria è salvarsi ordinando le cose del mondo secondo Dio, fa l'atto più religioso della terra nel momento in cui lavora, costruisce la città di questo mondo, si occupa della politica, dell'economia, piccolo o grande che sia il suo lavoro, fondamentale, marginale, spazzare le strade, pulire le scale, cucinare le carote per i figli, tutto questo sono i pezzi di deserto e di terra arida che ci tiriamo dietro, ma senza di loro non vedremo la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio. E dunque tanto vale tirarceli dietro davvero. Spero che sia chiaro. E quindi mi sembra che per esempio bisogna ricordarsi che per avere un viaggio ci va un luogo dove viaggiare, che questo luogo è la storia in cui siamo, non ne abbiamo un'altra. Io credo che ognuno di noi in questa cultura in cui siamo tutti molto affascinati dai giochi di ruolo potrebbe immaginare se stesso in un altro tempo, in un'altra cultura. Io ho sempre sostenuto che dovevo nascere nel XIII secolo, nel momento aureo della teologia, che sono qua solo per caso, in visita in questo secolo, ma adesso torno a casa. Però, detto ciò, la vita che ho ce l'ho in questo secolo qua, no? In questa storia qua, con questo tempo qua, con questa realtà politica, culturale, economica, con una teologia che non è più considerata la regina delle scienze, ma uno strano inutile hobby e così via. Mi dispiace, ma è così. Questo è il luogo del mio viaggio, non ce n'è un altro. Va bene. E poi ci sono quattro versetti, 3, 4, 5, 6, che sono costruiti a libro, si dice, cioè che hanno una cerniera in mezzo e si corrispondono come due pagine una di fronte all'altra del libro, no? I versetti 3 e 4 dicono, li conosciamo: irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta. Cerniera, giunge la ricompensa divina e gli viene a salvarvi. Seconda pagina: allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto e scorreranno torrenti nella steppa. Perché dico si corrispondono in modo speculare? Da una parte viene detto irrobustite, dite, rendete salde, è un imperativo, no? Cioè un comando, tra virgolette, un invito. Voi che sentite questa parola, occupatevi di altri. Delle tre cose che sono necessarie, secondo questo testo, per viaggiare: mani che non siano fiacche, ginocchia che non siano vacillanti, cuori che non siano smarriti. Torniamo su queste tre cose. E poi dall'altra parte invece si dice quello che accade, non quello che bisogna dire, fare noi, ma quello che accade da parte di Dio. Si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, si griderà di gioia la lingua del muto. Le cose diventano quattro: occhi, orecchi, di nuovo gambe e lingua. È interessante, no? Le quattro cose dopo sono come un miracolo, non si capisce chi lo fa, ma è chiaro che è Dio, no? Perché la cerniera è ecco il vostro Dio, no? Cioè Dio aprirà gli occhi dei ciechi, schiuderà gli orecchi dei sordi, farà saltare lo zoppo, farà gridare di gioia la lingua del muto, cioè toglierà tutti quegli impedimenti che sono irrisolvibili, che non dipendono da noi, che sono nella cultura soprattutto antica, sono una disgrazia. Sei così, sei cieco, eh? Sei sordo, sei muto, non ci si può fare niente, non è una cultura della medicina. Mentre le cose che dobbiamo fare noi sono tutte riferite a cose temporanee, a infermità passeggere, mani fiacche, ginocchia vacillanti, cuori smarriti. Allora, la prima differenza è questa: a noi ci hanno dato il lavoro facile e Dio si è preso quello impossibile. Ma le due cose si corrispondono, cioè noi dobbiamo occuparci di ridare forza a quelle cose che l'hanno persa, ma che di per sé di loro ce l'avevano. Dio invece cambia proprio le cose, fa diventare il bianco nero, rovescia proprio. Allora io credo che ad esempio questo, che è la prima caratteristica di questi versetti a libro, poi vediamo gli altri, questa è una cosa su cui noi ci confondiamo regolarmente. La nostra tentazione è sempre che noi dobbiamo risolvere i problemi e Dio deve consolare. È sempre il contrario. Ditemi qual è il problema, faccio, vado, vengo, questa è la soluzione, questa cosa che era così si cambia cos'ha, no? E dopo, vabbè, se uno si perde un po' di coraggio, che preghi, no? Che così. Ecco, guardate che questo qua si chiama mentalità mercantile. È l'idolatria moderna. Cioè che a noi attengano le soluzioni e che Dio è un sentimento consolatorio. Funziona il contrario. Esattamente il contrario. Noi non possiamo niente sulla sostanza delle cose, niente di radicale, poiché non possiamo niente sulla morte, sulle cose serie non possiamo niente, ma noi possiamo fare compagnia, fare coraggio, impedirci reciprocamente di che il nostro cuore si smarrisca, dare una mano sulle ginocchia che tremolano un po', sulle mani che sono troppo stanche per avere ancora il coraggio di reggere le cose. Ma di per sé le mani sono fatte per reggere, noi non dobbiamo andare controcorrente, mentre è Dio che ha, tra virgolette, le soluzioni. Io credo che su questa inversione bisognerebbe veramente ragionare un po'. E credo che si potrebbero fare 150.000 esempi, e che ognuno di noi ha i propri esempi sulla propria vita, evidentemente, no? Ma noi abbiamo questa, noi proprio dico i credenti, quelli che sono abituati a ragionare con Dio a fianco, abbiamo sempre questa tentazione di dire, vabbè, Dio è Dio onnipotente, lui sa che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, Dio è grande, però qua, se in parrocchia non organizzo io, no, cioè dopo le cose non funzionano, no, adesso sto un po' banalizzando, ma come dire, mi sembra che la tentazione di metterci al posto di Dio e di lasciare così vuoto il nostro posto sia molto forte. Seconda considerazione su questi quattro versetti così belli e centrali: ciò che compete a noi, mani, ginocchia e cuore, che cosa sono questi tre elementi? Le ginocchia, è chiaro, quello che serve per camminare, no? Senza questa articolazione del passo non possiamo camminare. Perché proprio mani e cuore? Per differenza, ciò che compete a Dio sono, ok, lo zoppo salterà come un cervo, dunque siamo sempre sul tema del camminare, va bene, ma intorno c'è occhi, orecchie e lingua. È interessante, no, questa differenza. Io non so quale sia il motivo tecnico di questo testo, eccetera, ma la cosa che mi faceva venire in mente è che occhi, orecchie e lingua sono i luoghi, non a caso spesso anche richiamati nei miracoli di Gesù, eccetera, eccetera, sono i luoghi della comunicazione, di dove il dentro del cuore si incontra col fuori, no? Il cuore, l'occhio della persona è il suo specchio, dice un testo. La bocca ci consente di parlare, le orecchie ci consentono di ascoltare, sono le nostre porte, passatemi questa immagine, sono ciò che fa della nostra casa interiore una casa attraversabile, no? Occhi, orecchie e cuore, e questa cosa la può cambiare solo Dio, cioè le nostre porte di casa sono il nostro fortino più segreto, quello più duro da cambiare, perché sono il luogo dove noi non siamo disponibili a cambiare. E contemporaneamente ciechi, sordi, muti vuol dire incapaci di relazionarsi, ed è Dio che cambia questo. Dio cambia la nostra impossibilità a relazioni vere. Dall'altra parte, quello che spetta a noi è molto di meno e anche molto di più, però, paradossalmente, di più tra virgolette. Le mani, perché gli uomini e le donne sono coloro che fanno. E noi ci identifichiamo con gli altri con quello che facciamo. È il nostro biglietto da visita. Ma il biglietto da visita totalmente esterno, no? Non è il luogo di transito, è quello che sta fuori, la produttività. Allora lì ci possiamo aiutare, cioè possiamo irrobustire la fiacchezza della produttività altrui. Capisco che è una traduzione meno poetica, ma si comincia a capire che cosa vuol dire irrobustire le mani fiacche. Irrobustire la fiacchezza della produttività altrui, cioè per esempio non giudicare ciò che l'altro produce, tentare di capire da dove arriva ciò che l'altro produce, completare laddove è carente ciò che l'altro produce gratuitamente, irrobustire le mani fiacche. Tradotto in linguaggio del Novecento vuol dire veramente rinforzare la produttività dell'altro, non la propria. L'esatto contrario di quello che oggi si dice quando si dice regime di concorrenza. Il regime di concorrenza tende a irrobustire la propria produttività a scapito della produttività dell'altro, dicendo facciamo giudicare il mercato. Allora, questo testo, irrobustire le mani fiacche, vuol dire esattamente la logica opposta del regime di concorrenza. È chiaro? E l'altra cosa è dire agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. E qui, vabbè, mi devo dare una regolata perché sono già le 4:20, ma credo che potrei parlare 5-6 ore, nel senso che io credo che noi sottovalutiamo drasticamente questa malattia antica come gli esseri umani, ma più forte che mai in questo secolo, in questa cultura, che è essere smarriti di cuore. Smarriti, confusi, persi. Noi non riconosciamo mai questa cosa, no? Dobbiamo davvero volere molto bene a qualcuno da molti anni con un grandissimo affetto per occuparci non tanto di quello che fa, ma di quello che sente o che è. Ma anche quando ci occupiamo di quello che sente o che è, facciamo una fatica terribile a riconoscere che l'altro possa essere smarrito, confuso. Smarrito proprio, perso. Noi viviamo in una società che ha il mito dell'individuo, della scelta e della tolleranza e del rispetto di tutte le scelte. Dunque presupponiamo che ogni cosa sia, o debba essere, se non è, peccato ma è sbagliato, dovrebbe essere il frutto di una libera scelta. Hai fatto così perché volevi farlo, no? E tutto, io faccio questo perché voglio, perché capisco, perché sento, perché riconosco. No, non faccio questo perché non capisco, perché non riconosco, perché no. Non è prevista la voce da mettere la crocetta. Dice, tu cosa decidi? Non lo so, sono smarrito. Cioè, beh, ma devi decidere. Non so se riesco a spiegarmi con questo. Il tempo dello smarrimento è circa il 90% del tempo della nostra vita, perché noi non siamo dei computer, delle macchine. Noi non abbiamo la somma dei dati e allora poi operazione, risultato. Noi impariamo sbagliando, proviamo a fare un inizio di gesto e vediamo tutto intorno l'effetto che fa, e se l'effetto è brutto facciamo immediatamente un passo indietro, siamo esseri adattabili e spesso siamo smarriti, non sappiamo, ma c'è poco di meno pubblicizzabile oggi che lo smarrimento. Non si può mai essere sbarriti, si può essere trasgressivi, in disaccordo, violentemente avversi, contrari. Che sono per il 99,9% smarriti, ma il loro smarrimento ci è in genere intollerabile, perché noi, non riuscendo a sopportare il nostro, non possiamo sopportare il loro. E con tutto ciò che ne consegue, no? Mai nessuna civiltà prima di questa ha avuto così forte il problema dell'adolescenza. Gli adolescenti non esistevano, no? Adesso esistono. E lo smarrimento che piglia in questa terra di nessuno tra essere bambino e essere adulto è diventato proprio, secondo me, la proiezione della nostra coscienza sociale, dei cosiddetti adulti. Siamo tutti tra Scilla e Cariddi, tra la nostalgia di essere bambini e la volontà di potere di essere degli adulti dominanti. E dunque siamo profondamente smarriti e non sopportiamo i nostri giovani così confusi. Potrei continuare. Lo smarrimento del cuore spetta a noi, non a Dio, È qualcosa che richiede il nostro tempo, la nostra pazienza, il fatto che diciamo coraggio, non temete. Coraggio. Dobbiamo farci coraggio. Ci siamo persi questo grande insegnamento biblico e poi rischiamo tutti di finire preda delle filosofie pseudo parareligiose tipo New Age, del genere pensare positivo, tutte queste cose qua, no? Perché è così, perché è semplicemente vero, perché bisogna guardare in faccia lo sbarrimento e farsi coraggio e avere un po' più di coraggio di quanta paura si ha. Se tutto è ragionato in termini di problemi per cui trovare la soluzione, bisogna sconfiggere la paura, ma siccome la paura non si sconfigge mai, allora si nega. Non è così, non funziona così. Tutti abbiamo paura, ne abbiamo tanta e quasi sempre. Sono rarissimi i momenti in cui non abbiamo paura. Il trucco è avere un filo più di coraggio di quanta paura si ha. E se la paura è tanto grande, bisogna avere tanto coraggio. Va bene. E allora poi ci sono i quattro versetti conclusivi che hanno al loro centro, come loro cardine, questo versetto 8: ci sarà una strada appianata e la chiameranno via santa, nessuno impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. È chiaro che qui dietro questa figura, questa immagine per Isaia, per il suo tempo, per lo scrittore a cui è attribuito il libro di Isaia, per il suo tempo, è legata al tema dell'esilio in Babilonia e del ritorno dall'esilio. Le immagini che lui usa sono i riscattati del Signore torneranno a Sion con giubilo, no? Quindi sta usando un'immagine per il suo tempo molto chiara. E questa via santa è la via del ritorno, la via che libera dall'esilio, che riporta a casa. Ma al di là di questo uso storico, quanto è centrale per noi, proprio nel discorso che facevo adesso, di fronte a cuori smarriti, desiderare una via appianata, una via santa, chiara. Il 90% di noi, io lo penso spesso, pensa che se io sapessi cosa fare, lo farei. Non è che non voglio impegnarmi, ma non so. Perché ci immaginiamo appunto la logica dei secondi versetti, no? Cioè, sapere cosa fare sarebbe, se io avessi la soluzione per cambiare ciò che è radicalmente incambiabile, allora io lo farei, perché sono anche buono. Cioè, sarebbe, se io potessi fare Dio, non ci sarebbe problema. Ma qui c'è questo versetto per dire che le nostre vie non sono appianate e che sono piene di impuri e di stolti. E i due aggettivi sono scelti bene, di impuri, cioè di coloro che si sono confusi troppo, si sono contaminati, e di sciocchi. Le nostre vie non sono vie sante, le nostre vie sono vie su cui ci si smarrisce continuamente nel cuore, e solo Dio farà una strada appianata, aprirà una via santa dove tutti coloro che cammineranno saranno né impuri né stolti, e non ci sarà più il leone, il pericolo che viene dall'esterno. E questo vuol dire che noi non dovremmo dire: se sapessi la soluzione mi impegnerei, ma dovremmo dire esattamente il contrario: poiché non so la soluzione, mi faccio coraggio. E provo a vedere se, come ci si diceva in montagna da piccoli, se arrivando fino alla curva poi si vede la fine. Tutti noi siamo andati in montagna con qualche adulto che ci diceva: solo fino alla curva, no? E poi arrivavi alla curva e diceva: no, ma avevo detto l'altra curva, no? E con sto sistema ci hanno portato fino in cima, però, no? Funziona così, è molto sapiente. La nostra via non è appianata, non è dritta, è piena di saliscendi, di curve, di asperità. Bisogna farsi coraggio solo fino alla prossima curva. Senza troppo angosciarsi su quante curve ci saranno dopo. Se ci saranno leoni, impuri o stolti, strani personaggi. Si arriva fino alla prossima curva e poi si vedrà. Io credo che sapendo che appunto che poi ci sarà un giorno in cui Dio appianerà la strada e che poi ci sarà un giorno che ci potremo riposare, ma fino alla sera prima di quel giorno lì, no, bisogna farsi coraggio. E allora la conclusione è: gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. È bella questa immagine. Come dire, il percorso è tale che uno va più in fretta della propria gioia e della propria felicità, che li seguono, ci vengono dietro. Noi abbiamo sempre questa idea che se finalmente arrivasse una gioia, no? Invece ci spingeranno, e tristezza e pianto fuggiranno. Allora, questo è là dove la strada sarà appianata, no? Per intanto siamo in compagnia di stolti e di impuri, e dunque di tristezza, di pianto, guardiamo gioia e felicità davanti a noi e non ci pare di non riuscire mai a raggiungerli, no? Ma questa è la logica, no? Perché la logica è che ciò che ci compete è irrobustire le mani fiacche, rendere salde le ginocchia vacillanti, dire agli smarriti di cuore coraggio. Perché Dio farà il resto, cioè Dio aprirà gli occhi dei ciechi, schiuderà le orecchie dei sordi e scioglierà la lingua dei muti. Basta, perché sennò continuo.